E così siamo arrivati, carissimi amici ascoltatori, al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Consideriamo oggi un nuovo libro storico chiamato Il primo libro di Samuele. Nella Bibbia troviamo due libri così denominati che, però, nel canone ebraico vengono classificati come un unico libro e come tali dovrebbero essere considerati. L'opera è intitolata Samuele, ultimo giudice, che vuol dire capo, difensore di Israele. Visse attorno all'anno 1000 avanti Cristo e fu lui a conferire l'unzione regale a Saul e dopo di lui a Davide. Samuele fu anche profeta in quanto Dio si rivelava a lui. Troviamo la sua storia all'inizio di questo libro di cui è considerato l'autore fino al capitolo 25. Probabilmente furono i profeti Natan e Gad che vissero all'epoca di Davide a completarne poi la stesura. Nei due libri di Samuele si parla di persone davvero fuori dal comune, quali Anna, Eli, Samuele, Saul, Jonathan e Davide, dei quali leggeremo la storia. Verremo così a conoscenza del voto di Anna, della nascita di suo figlio Samuele, della sfida tra Davide e Golia, dell'insolita e toccante amicizia tra Davide e Jonathan, del patto di Dio con Davide, del grande peccato di Davide con Bathsheba e della sua vita in mezzo ai pericoli in fuga da Saul. Sono affrontati inoltre altri tre argomenti di particolare rilevanza nei due libri di Samuele. Il primo di questi è la preghiera. Il primo libro di Samuele inizia infatti con la preghiera di Anna e il secondo libro di Samuele si chiude con la preghiera di Davide. Il secondo è l'avvento della monarchia. Vedremo in questi libri il cambiamento della forma di governo di Israele da teocrazia a monarchia, con l'intervallo dell'anarchia nel periodo dei giudici. Di grande importanza è il patto di Dio con Davide, di cui ci viene parlato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7. Il terzo argomento è l'istituzionalizzazione del ruolo del profeta. Quando Israele era una teocrazia, Dio si rivelava per mezzo dei sacerdoti, ma questi vennero meno al loro mandato e il popolo chiese un re che lo rappresentasse. Dio scelse allora i profeti come suoi messaggeri. La vita spirituale di Israele però non ne trasse giovamento, anzi, questo fu un periodo di grande decadenza. L'avvento della monarchia, tuttavia, anche se i sovrani che si susseguirono non furono né guide né esempi di fedeltà per il popolo, è di particolare importanza perché il governo del re è figura del governo di Dio, il re di tutti i re. Infatti nel Nuovo Testamento Giovanni Battista inizia la sua predicazione dicendo «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Così è scritto in Matteo 3, al versetto 2. Il regno di cui egli parla vuole essere la continuazione del regno dell'Antico Testamento. La forma di governo scelta da Dio per l'umanità è la monarchia, retta da un re molto particolare che non discende da una delle dinastie di sovrani terreni, ma che è il suo figliuolo, Cristo Gesù, il principe della pace. Egli governerà finalmente questo mondo con sapienza, con potenza, con vera giustizia. Nel santuario di Silo era stata deposta l'arca, simbolo della presenza di Dio in mezzo a Israele. E qui il popolo si recava in pellegrinaggio una volta all'anno per adorare il Signore e offrirgli dei sacrifici. Vi andava regolarmente anche un certo Elcana, che abitava Rama, nella regione montuosa di Efraim. Egli aveva due mogli, Peninna, che aveva molti figli, e Anna, che invece era sterile. A quel tempo una donna sterile era considerata una donna inutile, che veniva meno al suo ruolo fondamentale di madre, genitrice di figli. Anna vive il suo dramma come una donna di fede, manifesta tutta la sua amarezza al Signore e a Lui rivolge un'accorata preghiera. Se il Signore l'avesse esaudita, concedendole un figlio maschio, il bambino sarebbe stato al servizio del Signore per tutta la sua vita. Anna vuole restituire al Signore quel figlio che era il dono dell'amore del Signore. Questo figlio sarà il profeta Samuele. Il Signore esaudì la preghiera di Anna che concepì e partorì un figlio cui diede il nome di Samuele, che significa esaudito da Dio. E cioè frutto dell'esaudimento divino. Una volta svezzato, il bambino, come promesso, viene portato dal sacerdote Eli. Il comportamento di Eli e dei suoi figli non era certo degno del ruolo che ricoprivano, così furono messi da parte e giudicati. Al loro posto Dio avrebbe innalzato un sacerdote fedele che lo avrebbe servito come il Signore aveva ordinato. Samuele, infatti, fu un buon sacerdote, fu l'ultimo giudice e il primo profeta per il popolo. Samuele era diventato vecchio e al suo posto aveva costituito giudici di Israele i suoi due figli, ma nonostante l'esempio paterno, i due giovani erano corrotti. Accettavano regali e il loro giudizio era estremamente falsato, di parte. Gli anziani di Israele si consultano, si recano da Samuele, la cui autorità era ancora incontrastata, fuori discussione. Essi prendono come pretesto il discusso comportamento dei figli di Samuele per chiedere, sull'esempio dei popoli vicini, un re. Fino ad allora il popolo di Israele non aveva conosciuto altro re all'infuori del Signore. È pur vero che non sempre il Signore aveva potuto esercitare la sua sovranità, perché il popolo era stato ribelle, disubbidiente alla sua voce, ma il Signore aveva dato loro la legge, aveva amministrato la giustizia, li aveva guidati in battaglia, li aveva liberati dall'oppressione dei nemici, li aveva ammaestrati per mezzo dei giudici. Il popolo, invece, voleva uniformarsi alle altre nazioni, avere una guida visibile, un re in carne ed ossa, uno come loro che potesse capirli, non un Dio che non si vedeva, troppo giusto, troppo eccelso, troppo santo. Nella richiesta del popolo, infatti, si legge in maniera inequivocabile il rifiuto di Dio come re. Samuele, è addolorato per la richiesta del popolo, ma Dio gli chiede di assecondarlo. Dio non prevarica mai la volontà dell'uomo, la rispetta anche quando ne conosce le terribili conseguenze. Difatti, egli chiede a Samuele di illustrare al popolo quali saranno gli effetti pratici della monarchia nella vita degli israeliti e lascia ad essi la scelta finale. Il popolo non pone molta attenzione alle parole di Samuele, anzi è scritto che si rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele. Non accetta né buoni consigli, né tantomeno inviti alla riflessione. In cuor suo aveva già deciso e non vuole mettere in discussione una decisione già definitiva. La scelta di Dio era caduta su di un giovane della tribù di Beniamino, il più bello, il più alto di tutti i figliuoli di Israele, di nome Saul. Il Signore dà a Saul un'opportunità unica, irripetibile. Saprà Saul rispondere adeguatamente alla chiamata del Signore? Saul è stato costituito re alla presenza di tutto Israele e Samuele ritiene concluso il suo mandato di giudice. D'ora innanzi sarà il re ad amministrare la giustizia e a guidare il popolo. Samuele fa un bilancio del suo lavoro e chiede al popolo di riconoscere davanti a Dio l'onestà, la rettitudine, l'imparzialità che lo hanno caratterizzato. Infine, come messaggero di Dio, egli si congeda, ricordando ancora una volta al popolo le opere compiute dal suo Signore. La vita di Saul, una persona con grandi potenzialità, però non fu esemplare, perché il suo cuore era ribelle e ben presto il peccato prese il sopravvento. A lui il Signore dovette dire che l'ubbidienza è meglio del sacrificio ed ascoltarlo meglio della migliore offerta. Saul era stato scelto da Dio per essere il re del suo popolo, era stato chiamato a un compito importante, di grande prestigio, di grande responsabilità, ma non aveva saputo essere all'altezza della situazione. Il Signore gli comunica per bocca di Samuele che il suo regno non sarebbe durato ancora a lungo, perché il Signore si era scelto un uomo di fede, di suo gradimento, che egli aveva destinato a essere principe del suo popolo. Il tempo dell'attesa e della pazienza da parte di Dio è passato. Egli ha dato a Saul l'opportunità di cambiare, ma ciò non è accaduto. Il Signore, che ha scelto un nuovo re per Israele, manda Samuele a formalizzare la sua elezione. Samuele però teme per la sua vita, perché sa che Saul non risparmierebbe neppure lui se venisse a conoscenza dell'incarico affidatogli dal Signore. Il Signore suggerisce a Samuele di recarsi in casa di Isai, il padre del nuovo re, con la motivazione di offrire un sacrificio al Signore. E quando tutta la famiglia si sarebbe riunita per l'occasione, egli avrebbe dovuto ungere colui che avrebbe regnato al posto dei figli di Saul. Obbediente al comando del Signore, Samuele si reca dunque a Betlemme, dove abita la famiglia di Isai. Invita Isai e i suoi figli a compiere quanto prescritto dalla legge di Mosè per la purificazione di coloro che avrebbero partecipato al sacrificio, e sono presenti 7 degli 8 figli di Isai. Samuele fa la conoscenza del maggiore, subito, colpito dalla sua prestanza fisica, pensa che sia colui che il Signore ha scelto per regnare su Israele. Ma il Signore gli ricorda che egli, diversamente da quello che fa l'uomo, non guarda alle apparenze, ma al cuore. Ad uno Isai fa passare davanti a Samuele gli altri 6 figli, ma il Signore non ha scelto nessuno di loro. Rimane l'ultimo dei figli di Isai, il più giovane, che si trova al pascolo con le pecore. Samuele chiede a Isai di mandarlo a chiamare perché possa partecipare al sacrificio, e quando ne fa la conoscenza, il Signore lo indica come il nuovo re. Il giovane è biondo, di bell'aspetto, ma soprattutto ha nel cuore un amore profondo per il Signore. Alla presenza di tutti i figli di Isai, Samuele prende il corno pieno dell'olio santo, un olio aromatico con il quale venivano unti i sacerdoti, il tabernacolo, l'arca, la tavola, il candeliere, l'altare dei profumi, quello degli olocausti, insomma tutti gli utensili sacri in segno di consacrazione, e lo riversa sul capo di questo giovane, Davide, come segno dell'elezione divina. Da quel momento anche lo Spirito di Dio sarà con Davide, per guidarlo, per consigliarlo. Ora ricorderemo un episodio molto noto a tutti, riportato sui libri di lettura delle scuole elementari, soggetto di opere d'arte molto famose, il giovinetto Davide che vince col gigante Golia. Non molto tempo dopo che i Filistei erano stati sconfitti, riorganizzano il loro esercito, si preparano a combattere nuovamente Israele. Anche Saul raduna il suo esercito e gli israeliti si accampano dalla parte opposta del monte dove si trovano i Filistei, e tra i due accampamenti vi è la valle. Dal campo dei Filistei esce un guerriero di nome Golia, nativo di Gat, ma probabilmente discendente degli antichi Refaim, che appartenevano alla razza dei giganti. Golia infatti era alto quasi 3 metri, era un guerriero valoroso, esperto, che indossava un'armatura di rame. La sua figura alta e possente incuteva ovviamente terrore. Goliat si rivolge agli israeliti e lancia loro una sfida. Perché far combattere tanti uomini l'uno contro l'altro e non far decidere invece le sorti della guerra a 2 campioni, scelti uno per ogni esercito, i quali si sarebbero affrontati fino alla morte ed avrebbero così decretato la vittoria del loro popolo. Gli israeliti rimangono sbigottiti, non avendo nessuno da opporre a Golia, che si presenta davanti al loro accampamento per 40 giorni, la mattina e la sera, per ripetere la sua sfida. Tra i soldati di Saul si trovano anche i 3 fratelli maggiori di Davide, che hanno seguito il re in guerra, mentre Davide fa ritorno a Betlemme e va a pascolare le pecore di suo padre. Isai è preoccupato per i suoi figli e così manda Davide con delle vettovaglie al campo degli israeliti per avere loro notizie. Davide ascolta la sfida lanciata da Golia e i discorsi dei soldati israeliti che, terrorizzati, scappano alla sua vista, riferiscono che Saul avrebbe ricompensato riccamente colui che avrebbe ucciso il Filisteo, dandogli in sposa la propria figlia ed esentando la sua famiglia dal pagamento di qualsiasi tassa. Davide chiede conferma di quanto ha sentito ai soldati che gli stanno accanto, ponendo una domanda retorica che in realtà vuole far risaltare l'insolenza, la temerarietà di Golia, un filisteo incirconciso, quindi estraneo al patto e alle promesse di Dio. E questo pagano insulta il popolo dell'Eterno, l'unico vero Dio che può ogni cosa. Davide quindi si offre volontario per affrontare Golia. Saul gli fa notare che sarebbe una lotta impari quella fra lui, ancora giovinetto, e Golia, soldato esperto. Ma Davide non si perde d'animo e, manifestando la sua profonda fede in Dio, egli afferma che l'Eterno, che in passato lo aveva liberato dalle temibili zampe del leone e dell'orso, lo avrebbe liberato allo stesso modo dalla mano di Golia. Di fronte alla fermezza del giovane, Saul acconsente. Prendendo con sé il suo bastone e la sua sacchetta da pastore, dove ha messo 5 pietre lisce prese al torrente, Davide si presenta al Filisteo. Golia disprezza Davide, sia per la sua giovane età, sia per la sua bellezza, e lo maledice in nome dei suoi dèi. Davide non si fa intimidire, né dall'aspetto, né dalle parole del Filisteo, ma, avendo piena fiducia di Dio, può ribattergli che la sua forza è nell'Eterno degli eserciti, il quale lo avrebbe dato nelle sue mani e in quello stesso giorno. Egli lo avrebbe battuto, gli avrebbe tagliato la testa. Non per mezzo di armi come la spada, la lancia o il giavellotto, egli avrebbe vinto il suo nemico, ma unicamente nel nome del Signore che solo dà la salvezza. E come Golia si fa avanti, Davide gli corre incontro, mette la mano nella sacchetta, ne prende una pietra e la lancia con la sua fionda, colpendo il Filisteo in fronte, che rimane tramortito. Prontamente gli prende la spada, la sguaina, e gli taglia la testa. A tale vista i Filistei si danno alla fuga. I soldati israeliti li inseguono fino alle porte della città di Gat e di Ekron, dove pochi sopravvissuti si rifugiano. L'episodio che abbiamo commentato è un bel esempio di fede e ci fa conoscere alcuni aspetti del carattere di questo giovane pastore che Dio elevò alla dignità regale. Davide conosceva il Signore fin dalla fanciullezza e lo amava con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente, con tutte le sue forze. Egli aveva imparato a camminare con Dio e a metterlo a parte di tutte le sue esperienze. Il suo rapporto con il Signore è personale, forte, profondo e percorre tutta l'esistenza di Davide. La parola di Dio lo definisce l'uomo secondo il cuore di Dio e per la sua disposizione d'animo, la sua fedeltà, il Signore l'amò. Davide non fu perfetto, come tutti gli uomini. Si macchiò di due gravi peccati quali l'adulterio e l'omicidio. Ricorderete infatti come prese per sé Bathsheba, moglie di Uria, e come fece poi uccidere il marito per coprire l'adulterio. Le conseguenze dei suoi peccati furono terribili nella sua vita e in quella della sua famiglia, ma egli cercò e implorò il perdono di Dio con sincerità di cuore e ne sperimentò la benignità, la compassione di cui egli scrisse in splendide preghiere raccolte nel libro dei Salmi. A Davide il Signore promise un trono stabile e perpetuo, e da lui discese infatti Gesù, il Messia, colui che avrebbe salvato il suo popolo e tutti gli uomini dai loro peccati, e il re che avrebbe governato per sempre sul mondo con giustizia. Molto importante nella vita di Davide è l'amicizia con Jonathan, il figlio di Saul. Nella tenda di Saul, Davide fa la conoscenza del figlio primogenito del re, Jonathan, anch'egli uomo valoroso che temeva Dio. Jonathan sente parlare Davide e subito prova per lui un profondo affetto, un affetto sincero, disinteressato, stringe con lui un rapporto di amicizia fraterna che durerà per tutta la breve vita di Jonathan. Come prova del suo amore, Jonathan si spoglia del suo mantello, delle sue vesti, delle sue armi e le dà a Davide. Divide con l'amico tutto ciò che è intimamente suo, quasi a voler significare che egli era diventato ormai una parte di se stesso. Saul affida a Davide incarichi importanti perché vede che egli riesce bene in ogni cosa e lo mette a capo dei suoi uomini migliori, scelti, addestrati per la guerra. E Davide gode del favore e dell'approvazione di tutto il popolo, compresi i servi di Saul. All'indomani della vittoria riportata sui Filistei, il re e l'esercito fanno ritorno in Israele e gli abitanti di tutte le città, per cui passano, si fanno loro incontro cantando, danzando in segno di gioia, di festa. E le donne nei loro canti celebrano Saul per aver ucciso 1000 nemici e Davide 10.000. Saul si sdegna moltissimo per questa differenza. Così si acuisce il sentimento di gelosia, di ostilità di Saul nei confronti di Davide. E da quel giorno egli comincia a nutrire un odio profondo nei confronti di Davide, al quale egli pensa non manca nient'altro che il trono. Davide è così costretto a fuggire, a darsi alla fuga, per porsi in salvo dai ripetuti attentati messi in atto da Saul, che poi decreta di far morire Davide, e ne parla a suo figlio Jonathan e ai suoi servi. Subito Jonathan, che vuole bene a Davide sinceramente, lo avvisa perché stia in guardia e si tenga nascosto. E vista l'impossibilità di far cambiare idea a Saul, Jonathan congeda Davide, dopo che entrambi hanno rinnovato il loro giuramento con cui si promettono benevolenza nei confronti delle rispettive famiglie nel nome del Signore. Davide si allontana verso la campagna, mentre Jonathan fa ritorno in città. Comincia per Davide uno dei momenti più difficili della sua vita, in cui sarà, benché innocente, perseguitato come un criminale. Continuamente fuggiasco alla ricerca di una via di salvezza, dovendosi guardare sia dai nemici di Israele, che aveva combattuto, sia da Saul e dai suoi uomini. Pur avendone l'opportunità, sceglie di non uccidere Saul, che considera comunque l'unto del Signore, cioè colui che è stato scelto da Dio. Lunghi anni passeranno così fino alla morte di Saul e alla sua ascesa al trono, anni terribili in cui Davide sperimenterà l'estrema precarietà della sua vita sulla terra e in contrapposizione la grande benignità del Signore. Egli ci lascerà una toccante testimonianza di questa esperienza nel libro dei Salmi. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, mi fermo qua proprio con queste riflessioni sul primo libro di Samuele. Ovviamente non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ci sentiamo domani. Mi raccomando, io sarò qui ad aspettarvi. Ciao!